Ma allora partirei, farei, direi da questa considerazione finale. In realtà, appunto, abbiamo tantissimi strumenti per la selezione delle persone, eccetera. La tecnologia aiuta sicuramente. Delle volte la tecnologia nella selezione delle persone fa anche dei disastri, no? Sappiamo che questi algoritmi vanno preaddestrati. No, perché dobbiamo preaddestrarli perché, come si sa, replicano i nostri bias. Per cui, soprattutto nella selezione del personale, gli algoritmi, soprattutto quelli di intelligenza artificiale, hanno una necessità di preaddestramento gigantesca. E spesso il problema di gruppi di gente dipende dalle scelte che si fanno, cioè, mano a mano che si abbassa, io adesso non voglio replicare tutte le cose, se no vi tengo troppo tempo dell'analisi che fa questo sociologo canadese spiegando la mediocrazia. Ma quello che racconta io l'ho visto in mille mondi diversi. Lui dice chiaramente: in qualsiasi realtà è più facile che i mediocri, prima di tutto, si riconoscano tra di loro. Secondo, si alleino, inizino a scambiare favori e servizi. È più facile che gli innovatori invece siano più isolati, stiano più da soli. E questa cosa che sembra un po' barzellettistica, però è abbastanza vera. E questo condiziona poi ad avere, a ricercare persone che non ci mettano in discussione, no? E persone che non rappresentino in qualche modo un problema per noi. Parlavo della postura del sughero, appunto per questo. L'ultima manovra, in realtà, non sono esattamente d'accordo sul fatto che io non ho nessuna simpatia per questo governo, ma non serve dire, bisogna stare sul merito. E la manovra non è in grande discontinuità con le manovre precedenti, no, non c'è tutto questo stacco. C'è ancora una volta la pacca sulla spalla agli evasori fiscali, cioè questa idea che le categorie di cui si sa per certo che non pagano le tasse, hanno redditi che non hanno nulla a che vedere con la loro dichiarazione IRPEF, che evadono IVA, eccetera, hanno quasi, non senza quasi, un incoraggiamento. Questo è un problema. Il pezzo che non mi piace della manovra è che non affronta i problemi. Noi stiamo andando in una situazione in cui tutti i nostri settori industriali stanno soffrendo tutti. L'automotive è in difficoltà, le macchine utensili, la meccanica è in difficoltà. La siderurgia è in difficoltà, l'IT, l'Information Technology, praticamente ne abbiamo pochissimo. L'unico settore che sta andando forte è la cantieristica navale, parlo di settori industriali. Voi mi direte: ma il settore industriale che cosa conta adesso l'industria? Cioè, più del 50% delle esportazioni italiane è ancora industria, industria manifatturiera, metalmeccanica. Qui noi guardiamo la TV e pensiamo che questo paese ha una bilancia commerciale, no, tra ciò che importiamo e per cui i soldi che paghiamo per pagare le importazioni e ciò che esportiamo per i soldi che entrano qui, questa è la bilancia commerciale, si basi sul, guardiamo la TV, su il caciocavallo, vino rosso, le cose. Non è vero affatto. Noi abbiamo ancora un'industria che è assolutamente decisiva per tenere in piedi l'Italia. Il guaio è che è tutta in difficoltà ed è in difficoltà proprio perché questo governo, ma anche, lasciami dire, anche i governi precedenti hanno trascurato totalmente questa partita. E abbiamo le grandi aziende cannibalizzate dall'estero, le piccole che sono troppe. Noi abbiamo un nanismo aziendale che è un problema. Quando cambi le tecnologie, no? Cambi modo di lavorare, processi, prodotti, se sei troppo piccola come azienda non hai il minimo di risorse per poter fare gli investimenti. E questo abbiamo esaltato per troppi anni, il piccolo è bello, e in realtà oggi vediamo che il piccolo è bello, però con la serranda chiusa. Voi la chiamate la Claire, voi di Taranto. L'altra cosa sullo smart working, no? La pubblica amministrazione, lo è stato toccato da tutti. Prima di tutto, lo smart working non è il lavoro da casa. Lo smart working non è il lavoro da remoto. Lo smart working è una dimensione completa nuova di lavoro e di impresa. So che sono cose un po' difficili da digerire, ma quando interpretiamo lo smart working come il lavoro da casa, lo smart working dà pessimi risultati sia per il benessere della persona sia sulla produttività. Facciamo delle cose anche interessanti qui al Politecnico con Mariano Corso e si vede proprio che la parte di benessere peggiore delle persone è proprio quando non cambia l'impresa facendo lo smart working, no? E perché è stato tutto fatto con grande burocrazia. Adesso negli accordi c'è un giorno in smart working, due in presenza, così fatto un po' con un tanto al chilo. In realtà bisogna fare quello che faceva il sindacato dei bei tempi, e cioè descrivere i lavori in base a quelle che sono le attività. Ci sono attività nel lavoro che sono condivisione, che devo fare per forza con gli altri e non posso farle da remoto. Ci sono attività operative che posso assolutamente e molto meglio che invece faccio da remoto. Io mi ricordo durante la pandemia in un dibattito con il vostro sindaco, non è un giudizio politico sul sindaco, ognuno la pensi come pare con Beppe Sala. E lui, in questo dibattito, eravamo io e lui, sì, lui si lamentava che chiudevano i negozi nel centro per i panini, insomma, per chi lavorava in centro. E io spiegavo, ma tu hai guardato mai, Beppe, la tracciatura delle mobilità verso il centro di Milano? Ci sono persone che partono dalla Valtellina la mattina. Ha proprio senso che uno parta dalla Valtellina e vada a lavorare in centro a Milano tutti i giorni della settimana? Ha proprio senso questo esodo centro-periferia per qualsiasi tipo di lavoro? Un lavoro di prossimità è chiaro che uno si deve spostare. Ci sono dei lavori che non hanno nessuna necessità della presenza fisica tutta la settimana. Allora, su questo, adesso le aziende stanno facendo questo richiamo in ufficio che sta provocando degli esiti disastrosi. Le persone si sono abituate a saper lavorare da casa o da lontano o in altre forme di organizzative, e per cui il rientro forzato sta dando dei dati, degli indicatori assolutamente negativi. Noi siamo sicuramente problema italiano, noi abbiamo le retribuzioni, siamo vicini alla Grecia, per retribuzioni basse e orari alti. Questa è una cosa che quando la dico non ci crede nessuno. No, gli orari di lavoro italiani sono alti rispetto alla media europea. Le retribuzioni sono molto più basse e siamo in fondo alla classifica sulla produttività, per cui significa che non è quella la leva per più produttività, non è far lavorare più ore e continuare a pagare meno. Per cui sicuramente le politiche salariali vanno affrontate, però anche lì con intelligenza. Io, per esempio, sono favorevole al salario minimo. Ma il salario minimo non risolve il problema delle retribuzioni basse. Il salario minimo serve a contrastare il lavoro povero. È un'altra cosa. Il fatto che un ingegnere in Italia è pagato 2.300 euro, in Germania è pagato 4.000 euro, non si risolve col salario minimo. Si risolve con la contrattazione di produttività, con una contrattazione vera laddove la ricchezza cresce. E invece noi abbiamo tutti strumenti molto compassati, questo anche perché io ne sono uscito ma non sono rinnegato, il sindacato è il pezzo che si è autoriformato di meno di tutti i corpi sociali. E se cambia così tanto il lavoro e il sindacato resta lo stesso, è un guaio. Voi immaginate le forme organizzative, questa città è proprio l'esempio, io lo faccio sempre, voi pensate Sesto San Giovanni. No, conoscete. Ecco, Sesto San Giovanni nel 1974 aveva 46.000 metalmeccanici, cioè solo Sesto San Giovanni. Questi 46.000 metalmeccanici erano 34.000 iscritti, chiedilo a Sandro, alla FLM, al sindacato. Pensate che potenza di mobilitazione, di partecipazione, ma erano in quattro fabbriche, c'erano quattro fabbriche e bestioni da 10.000 lavoratori e lavoratrici. Oggi la dimensione media di impresa di Sesto è 12 do, di impresa, e poi c'è il terziario ancora più piccolo, di 12 persone per impresa, per cui immaginate la difficoltà a fare contrattazione, sindacato, e se tu non hai cambiato sufficientemente il tuo modello organizzativo, continui a fare delle cose, ma rischi di non essere maggioritario tra la gran parte dei lavoratori. Questo è il problema della crisi di rappresentanza, è sicuramente uno dei problemi principali. Quello che bisogna ulteriormente cambiare è la contrattualistica del lavoro. Anche tuttora la contrattualistica del lavoro è basata, se andiamo, cioè sfrondiamo di tante cose, sullo scambio prestazione-salario. Ed è uno scambio povero, perché il lavoro oggi è molto di più. Non è solo faccio delle cose e me le paghi. È le relazioni, legami di reciprocità, costruzioni di fiducia, di autonomia, di responsabilità. Sono tante altre cose che devono ricostruire una nuova contrattualistica del lavoro, altrimenti resta uno scambio che fotografa un lavoro che forse nell'Ottocento c'era. Non... E purtroppo invece siamo moltissimo ancora lì. E bisogna spingere sulla collaborazione, almeno sul controllo, senza dubbio. E sulla partecipazione, il rischio che capiti quel cortocircuito lo vedo anch'io, che l'opposizione fu bellissima, non so, io ero appena nato, sono del 1970, fu bellissima la motivazione con cui il PC si astenne sullo Statuto dei lavoratori, cioè bellissimo il modo di dire, dicendo che quella legge che era veramente rivoluzionaria, perché prima dello Statuto dei lavoratori non c'erano la gran parte dei diritti sindacali. Diritto di assemblea, permessi sindacali, la promozione dell'attività sindacale, non c'erano, non esistevano. E il PC disse: noi ci asteniamo perché mettere delle regole così importanti rischia di istituzionalizzare il conflitto. Cioè, c'era sicuramente una miopia sul fatto che probabilmente la rivoluzione era tutt'altro che alle porte, ecco, e poi l'abbiamo visto, infatti, che non era così. Sulla partecipazione, tra l'altro, io sono in una fondazione che vabbè, ha sede in Veneto, ma è nazionale. Adesso stiamo sperimentando tutte le aziende che stanno scegliendo modelli organizzativi partecipativi. Nella stragrande maggior parte dei casi non sono proposti dal sindacato. Questa è una curiosa questa cosa, ma sono proposti dall'imprenditore stesso perché si accorge sempre di più che nel il passaggio diciamo, come si dice, in eredità dentro la famiglia mette molto a rischio l'esistenza in vita dell'impresa stessa e per cui stanno scegliendo di fare trust tra i lavoratori a cui affidare quote di proprietà perché si sentono, si fidano, ecco, si sembra un po' brutto, si fidano più di quelli che hanno lavorato 30 anni nell'azienda facendosi insomma, il loro lavoro e più che i figli che magari insomma, hanno sicuramente meno passione e per cui stanno nascendo pratiche di partecipazione vabbè, molto interessanti. Se ci pensate in questi giorni di grande crisi di automotive, Volkswagen aveva chiesto 50.000 licenziamenti, adesso ne farà molto meno. Lo farà esattamente come ha fatto Stellantis. Stellantis purtroppo in Italia è vietato parlarne, ma Stellantis da quando è nata ha perso più di 14.000 lavoratori in Italia, solo in Italia. Quest'anno sono state prodotte il numero di auto che sono prodotte nel 1956. Voi immaginate il 56 quante auto c'erano in giro, cioè era un paese che iniziava a scoprire l'automobile di massa, no? E per cui sono tutte cose da tenere sotto controllo. Benissimo, però in Germania hanno fatto l'accordo. In Germania hanno negoziato tutti i mesi e adesso sono arrivati all'accordo di gestione dei risparmi che il gruppo Volkswagen vuole fare e contemporaneamente però della compatibilità sociale delle scelte che faranno, che beh, in Italia non c'è stato un minuto di trattativa ancora, questo la dice lunga. Sulla questione dei padroni, io nel libro dico questa cosa, attenzione, quando dico padroni, appunto, una particolare postura del potere, eccetera, eccetera, io ci tengo a precisare che paradossalmente sta avvenendo quasi una nostalgia dei vecchi padroni rispetto a quelli nuovi, cioè Siccome tutti i linguaggi hanno perso legittimità, il linguaggio della politica ormai chi è che crede? Quando un politico dice solidarietà, no? Uno dice oddio, questo mi sa che uno no, deve essere uno dei la parte così importante, pensate, delegittima. E lo stesso quando un manager dice ai ragazzi che arrivano, alle ragazze, dice diamoci del tu, siamo una grande famiglia. Fino a 4-5 anni fa uno diceva, cavolo, sono in un posto informale, vedi, c'è un buon rapporto, c'è un clima familiare. Oggi un ragazzo o una ragazza, quando sente quella cosa, dice, oddio mio, qui sono capitato nel posto sbagliato. Useranno questo rapporto amichevole per chiedermi delle cose che il contratto non consente. È così. Cioè, sono cose tutte a perdere, per cui c'è una necessità di risignificare le parole. Cioè, ridare nuovamente significato perché il significato, quello percepito, è l'opposto delle intenzioni. E quando nei vari settori professionali, politico-sindacali, il linguaggio è la prima cosa a essere delegittimata, parte la incomunicabilità, no? E questo sicuramente non aiuta. Sugli orari di lavoro avete detto il sindacato ha perso forza, senza dubbio, le occasioni, le cinque sperimentazioni della settimana a 4 giorni sono partite per proposta aziendale. Doloroso che lo dica io, ma è così. Luxottica, Banca Intesa, Lamborghini, Gruppo Lavazza, e non mi ricordo adesso la quinta, sono tutte sperimentazioni che si stanno facendo quella settimana a 4 giorni. Quella più interessante, a mio avviso, è quella Luxottica, che non è molto rappresentativa perché è un'azienda ricchissima. Nel loro paese dove è nata, esatto, sopra Belluno, Agordo, se non sbaglio, Agordo, e lì il capo del personale è stato il più sincero di tutti: ha detto, se noi non riduciamo, siccome un pezzo di impiegati possono fare smart working, per cui non fanno tutta la mobilità che c'è in montagna, insomma, tutti i giorni, e sentono sempre di più gli operai questa differenza. E siccome sono valli abbastanza ricche ancora, noi se non costruiamo qualche modalità per pareggiare la condizione tra operaio e impiegato, tra un po' non avremo più operai che disponibili a venire a fare gli occhiali. E è una considerazione saggia, seria. No, significa ricostruire la sostenibilità del lavoro a seconda anche di quelli che sono in qualche modo i bisogni sociali. Ecco. È molto interessante quello che si diceva no, sul licenziare i padroni, ma se avrete occasione di leggere il libro, in realtà centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi hanno licenziato i padroni. Quando si danno le dimissioni, nonostante tutto, e la gran parte degli identikit non erano i lavoratori trattati male, erano lavoratori che sono finiti a lavorare in aziende in cui spesso guadagnano meno, ma in cui c'è più equilibrio vita-lavoro. E questo deve far riflettere. Oggi i colloqui che si fanno in queste città, nelle grandi imprese, è uno dei primi argomenti nei colloqui, ma c'è qualche giorno di smart working? Quali aspetti di rigidità c'è, ci sono rispetto? È una priorità altissima, molto vicino al livello salariale come importanza, no? E questo dovrebbe far riflettere, avere il coraggio di ripensare che forse anche il tempo per noi è utile. Si diceva, ultima cosa. Noi siamo in mezzo tra questa geopolitica che è sempre più condizionante, no? Quel giornalista diceva gli Stati Uniti creano l'Europa regola, la Cina copia. È già falsa. Gli Stati Uniti creano, la Cina crea, l'Europa regola e basta. Il problema è che non abbiamo sempre meno sovranità industriale, per cui a livello europeo tutti i settori chiave dell'economia stanno perdendo terreno. Se tu non hai una sovranità tecnologica industriale tua, è chiaro che vieni schiacciato dai grandi blocchi. Insomma, questo dobbiamo ricordare, che la Cina non è esattamente una democrazia, anzi non lo è per nulla. Ecco, questo deve far riflettere. Guardate anche quali sono le grandi questioni della democrazia, le concentrazioni dei poteri, l'utilizzo dei media. Cioè, noi è vero, siamo molto arrabbiati sul fatto che si dia a Musk, cioè una persona geniale dal punto di vista imprenditoriale, ma con 7.000 satelliti in orbita, no? 7.000. E per cui anche questo rapporto di dare Starlink, sapete, può essere condizionante dal punto di vista della democrazia. È pure vero, però, che bisogna aggiungere che il progetto europeo Iris 2000 ne ha messi in orbita 200, non funziona ancora e ci vorranno anni. Allora, noi siamo stati abituati sin qui a dire che noi siamo più lenti perché siamo attenti alla persona, eccetera. Posso dirvi che non se ne può più neanche di quello. Noi siamo più lenti anche perché abbiamo una quantità di burocrazia e di autorizzazioni che non sono le autorizzazioni che servono spesso a far bene le cose, eh. Sono processi costruiti per essere lenti, che danno, nutrono apparati e burocrazia senza nessuna possibilità di fare le cose che servono al momento giusto. Cioè, ho fatto alcune missioni, ne ho fatte 6 in Ucraina dallo scoppio della guerra. Io non stimo particolarmente Musk, anche se è veramente un genio. Avere l'antenna sopra le carrozze ferroviarie andando a Kiev di Starlink, insomma, è stato molto utile per comunicare. E, dal punto di vista politico, la delusione del maggioritario. Allora, la polarizzazione della politica va oltre il sistema elettorale. La polarizzazione, cioè mettere su ogni tema chi, di qua o di là, no? Non esiste riflessione, non esiste posizioni mediane, è molto spinto dal digitale. Il digitale aiuta la polarizzazione, spinge la polarizzazione. Sui social, questa cosa che l'algoritmo ti aiuta a far vedere le cose che sono vicine a ciò che dici e per cui c'è questo approccio confermativo, no? Per cui tu inizi a entrare ad avere una certa opinione sui vaccini, sulla Russia, su argomenti chiave e piano piano ti si fanno vedere cose magari completamente false, ma che sono allo stesso tempo confermative di quella che è la bufala che tu ti sei bevuto. E questo è un elemento molto serio sulla democrazia perché Meta, Facebook, sostanzialmente Instagram, considera l'Italia uno dei paesi più fragili per questi attacchi di condizionamento dell'informazione. Il numero di pagine bloccate, su Facebook e Instagram è stato il più grande d'Europa in Italia, per cui significa che siamo destinatari di soggetti che queste autocrazie, questi paesi non esattamente democratici possono utilizzare in maniera. A me colpisce il problema, ecco, parlavi di base, questa cosa che abbiamo. Base si occupa appunto della democrazia, per cui soprattutto del fatto che la democrazia senza partecipazione non esiste. La democrazia è una macchina il cui motore è la partecipazione, cioè è la persone che possedendo consapevolezza, per cui significa istruzione e informazioni adeguate, scelgono, partecipano, decidono. Ecco, questo è il grande guaio di questo momento. Noi abbiamo avuto col maggioritario alcuni, siamo arrivati al 60, 40, 60, 50, alle elezioni del 2022. Le regionali e le europee però si è votato col proporzionale. La partecipazione al voto è stata comunque bassa e la polarizzazione c'è stata lo stesso. Io lì, ma questa è un'opinione personale, io credo che dovremmo fare una battaglia fortissima sull'articolo 49 e 39 della Costituzione, e cioè in Italia, come nelle altre democrazie avanzate, la Costituzione dice quali sono le forme di partecipazione e la nostra dice per i lavoratori sono i sindacati. Per la politica sono la manifestazione volontaria della propria opinione all'interno dei partiti. Però poi la Costituzione dice che i sindacati devono certificare la rappresentanza, cosa che non c'è, e che i partiti debbano funzionare secondo metodo democratico. Ecco, la democrazia interna ai partiti non è un fatto loro, La Costituzione dice no, i partiti devono essere democratici e dall'esterno dobbiamo controllare che il tesseramento sia vero, che l'utilizzo delle risorse sia trasparente, che i percorsi decisionali siano effettivamente. E ci siamo ritrovati a due tipi di partiti, partiti personali, in cui addirittura gli statuti sono, diciamo, blindano il fatto che si coopta dall'alto verso il basso, altro che partecipazione dal basso. Dall'alto si scelgono gli organismi che poi ci eleggono, una cosa. E i partiti tradizionali che hanno statuti formalmente democratici, ma che sono costantemente derogati, per cui ad personam, no, si può stare 3 volte in Parlamento, però a lui anche 4, no? Non puoi candidarti se non sei iscritto entro dicembre, però lei anche da gennaio. Cioè, capite che non, no. Non è democrazia. Le cose peggiori sono le deroghe non scritte, perché significa avere una forma democratica e contemporaneamente però una pratica di quella democrazia che la nega. Ecco, su questo noi dovremmo far molto, perché accanto siamo al circolo di Dossetti, così vi dico anche quello che penso sulle cose che si stanno muovendo in questi giorni. Io non sono così convinto che sia fondamentale una rappresentanza dei cattolici in politica. Da cattolico io penso che i cattolici debbano riflettere su quelli che sono i risultati della loro presenza nella società, quante sono le periferie esistenziali che abbiamo abbandonato noi, non quanto siamo in questo, in quello, in quell'altro partito, se serve un partito solo per noi. Questa è una cosa molto diversa, no? E dipende che tipo di vocazione, che significa di orizzonte, di senso assegni all'attività sociale, sindacale e politica.
È un
Ecco.
dubbio che abbiamo sempre
Questo
coltivato con
credo che sia un aspetto assolutamente decisivo, perché, e chiudo, no? Beh, sto prendendo troppo tempo. Noi siamo passati da una partecipazione popolare gigantesca. Pensate, le elezioni del 1976 votò il 94% degli italiani, eh? 94, una cosa che significa enorme. Oggi gli ultimi hanno votato il 46. E questo significa che ci sono sostanzialmente, dalle persone ci sono anche attese, ci sono anche affidamenti di speranze. Ecco, siamo passati alla fase successiva, dopo gli anni 90, in cui la politica è iniziata a sembrare una cosa sporca, no? Brutta, disonesta, eccetera. Poi abbiamo avuto il populismo che ha spiegato, no? Che scartavano il Parlamento come una scatola di tonno, se non sbaglio, eccetera. Poi, dopo, poi assaggiando il tonno hanno visto che, insomma, ne hanno ordinato una seconda scatola, per cui al post-populismo è stato considerare la politica inutile, no? Prima sporca, poi inutile. Il guai oggi, che mi preoccupa fortemente, è che la valutazione che si fa è che la politica sia dannosa. Se guardate, la gran parte delle mobilitazioni che si costruiscono sono costruite. C'è un bravissimo scrittore americano, Tom Nichols, Nemico dentro, dice: tutte le cose che si costruiscono, una volta si costruivano, cioè le persone si univano per condizionare la politica. Oggi si uniscono per tenere la politica lontana dalla propria vita. I Novax, i Forconi, tutte le cose che nascono nei paesi occidentali hanno quello scopo. E quando abbiamo che i gruppi dirigenti politici non comprendono che è avvenuta già la rottura, no? Che quella rottura bisogna sanarla, perché altrimenti sono. E hai la stessa impressione da parte della politica, che anche con il 2% considererebbero legittime le elezioni. Ecco, questo è preoccupante, perché ci infiliamo invece in una situazione assolutamente pericolosa. La democrazia sta in piedi, dicevano una volta, la democrazia è viva quando si lotta continuamente per la democrazia e non la si considera una conquista irreversibile. Ecco, questo cerchiamo di raccontarci.
Grazie Marco. Abbiamo due interventi che già fanno tanto. Voglio